Bene, buonasera a tutte e a tutti. Io faccio una brevissima nota, poi do la parola al moderatore di stasera. E abbiamo due relatori e un moderatore di eccezione, per cui ringrazio Monsignor Giannatore Borgonovo, il professor Alexander Rofè e Rav Laras di questa serata che ci regalerete, per cui penso che si sia tutti in grande trepida attesa. E vorrei soltanto fare una nota di servizio, che questa: mi sono stati dati dei tetriens riguardanti un concerto che il Fondo Nazionale Ebraico, il Keren Kayemet l'Israel, ha organizzato, che avrà luogo nel prossimo mese di dicembre all'Auditorium Mahler a Milano. E allora l'invito è che speriamo vi possa interessare, che possiate parteciparvi, darne notizia, per cui noi ci affidiamo a voi sia per l'acquisto dei biglietti sia per la diffusione dell'iniziativa, e questo anche perché tutto il ricavato verrà devoluto per una ancora ai fini della foresta, che comunque è già stata completata grazie alla donazione della veneranda fabbrica del Duomo di Milano, che appunto vede come arciprete Monsignor Giannatore Borgonovo. Per inciso, voglio anche fare a nome di tutti noi un sentito complimenti e congratulazioni a Monsignor Giannatore Borgonovo per l'inaugurazione del nuovo museo della cattedrale lo scorso 4 novembre. E con questo do la parola a Rav Laras.
Bene, buonasera a tutti. Siamo alla terza lezione del ciclo di quest'anno e l'argomento è il libro di Oshea. Un libro che è abbastanza complesso perché presenta una situazione complessa. Una situazione paradossale. Osea è investito della profezia, però anziché chiedergli, come per la grande maggioranza degli altri profeti, di predicare, di portare verso il popolo, la gente, la volontà di Dio, gli si impone un qualche cosa che a noi può apparire devastante, crudele, cioè di fare un'esperienza di matrimonio con una donna che si prostituisce e avere quindi figli di prostituzione. Quindi vi rendete conto della drammaticità di questo testo e della tragicità di quest'uomo, di questo profeta. E vorrei aggiungere che questa situazione, cioè predicare noi la troviamo, l'abbiamo da sempre trovata come alternativa, no? È meglio predicare o è meglio testimoniare? Predicare vuol dire, fare delle affermazioni, degli inviti, delle perorazioni, delle rampogne, oppure niente di tutto questo, ma testimoniare, mostrare come ci si comporta in relazione alla volontà di Hashem. Quindi è un problema che resta aperto, dico aperto, perché testimoniare è una cosa, predicare è un'altra. Qualche volta è più pericoloso testimoniare in certi contesti che non predicare, e viceversa. quindi questa sera la riflessione del terzo capitolo secondo, e ci sono due oratori di rilievo, tanto il professor Alexander Lofè di Gerusalemme, anche se è nato a Pisa, e che quindi ha parlato e continua a parlare perfettamente l'italiano. Lui è stato a lungo, ma continua ancora adesso, a occuparsi di letteratura biblica, e ha pubblicato molti testi, e in italiano ci sono alcune pubblicazioni per i tipi di Paideia da parte del professor Lofè in italiano. Il nostro secondo amico è Gian Antonio Borgonovo, che è professore di Sacra Scrittura di chiara fama. Quindi stasera avrete modo di ascoltare delle riflessioni sul libro di Osea da parte di due che si intendono e che sicuramente parleranno con molta proprietà e vi faranno venire la voglia di approfondire ulteriormente quando sarete a casa, in compagnia di casa. Grazie. Ecco, adesso do la parola alla lettrice, signora Gabriella Gado, che ci leggerà il testo.
Il numero degli israeliti sarà come la sabbia del mare, che non si può misurare né contare. E avverrà che invece di dire loro, voi non siete popolo mio, si dirà loro, siete figli del Dio vivente. I figli di Giuda e i figli di Israele si riuniranno insieme, si daranno un unico capo e saliranno dalla terra, perché grande sarà il giorno di Israele. Dite ai vostri fratelli, popolo mio, e alle vostre sorelle, amata. Accusate vostra madre, accusatela, perché lei non è più mia moglie e io non sono più suo marito. Si tolga dalla faccia i segni delle sue prostituzioni e i segni del suo adulterio dal suo petto, altrimenti la spoglierò tutta nuda e la renderò simile a quando nacque, e la ridurrò a un deserto come una terra arida, e la farò morire di sete. I suoi figli non li amerò, perché sono figli di prostituzione. La loro madre infatti si è prostituita, la loro genitrice si è coperta di vergogna, perché ha detto, seguirò i miei amanti, che mi danno il mio pane e la mia acqua, la mia lana, il mio lino, il mio olio e le mie bevande. Perciò, ecco, ti chiuderò la strada con spine, la sbarrerò con barriere e non ritroverai i suoi sentieri. Inseguirai i suoi amanti, ma non li raggiungerà, li cercherà senza trovarli. Allora dirà, ritornerò al mio marito di prima, perché stavo meglio di adesso. Non capì che io le davo grano, vino nuovo e olio, e la coprivo d'argento ed oro che hanno usato per Baal. Perciò anch'io tornerò a riprendere il mio grano a suo tempo, il mio vino nuovo nella sua stagione. Porterò via la mia lana e il mio lino che dovevano coprire le sue nudità. Scoprirò allora le sue vergogne agli occhi dei suoi amanti e nessuna la toglierà dalle mie mani. Farò cessare tutte le sue gioie, le feste, i novi luni, i sabati, tutte le sue assemblee solenni. Devasterò le sue liti e i suoi fichi, di cui ella diceva: ecco il dono che mi hanno dato i miei amanti. Li ridurrò a una sterpaglia e a un pascolo di animali selvatici. La punirò per i giorni dedicati ai Baal, quando bruciava loro i profumi, si adornava di anelli e di collane e seguiva i suoi amanti, mentre dimenticava me, oracolo del Signore. Perciò, ecco, io la sedurrò, la condurrò nel deserto e parlerò il suo cuore, le renderò le sue vigne e trasformerò la valle di Acor in porta di speranza. Là mi risponderà come nei giorni della sua giovinezza, come quando uscì dal paese d'Egitto. E avverrà in quel giorno, oracolo del Signore, mi chiamerai marito mio e non mi chiamerai più Baal, mio padrone. Le toglierò dalla bocca i nomi dei Baal e non saranno più chiamati per nome. In quel tempo farò per loro un'alleanza con gli animali selvatici e gli uccelli del cielo e i rettili del suolo. Arco e spada e guerra eliminerò dal paese e li farò riposare tranquilli. Ti farò mia sposa per sempre. Ti farò mia sposa nella giustizia e nel diritto, nell'amore e nella benevolenza. Ti farò mia sposa nella fedeltà. Conoscerai il Signore. E avverrà in quel giorno, oracolo del Signore, io risponderò al cielo ed esso risponderà alla terra. La terra risponderà al grano, al vino nuovo e all'olio, e questi risponderanno a Israele. Io li seminerò di nuovo per me nel paese e amerò non amata. E a non popolo mio dirò: popolo mio, ed egli mi dirà: Dio mio.
Grazie alla signora Gaddo per la lettura di questo capitolo secondo, che avete sentito sia drammatico. Ecco, adesso darei la parola al professor Rofè, pregandolo di contenersi almeno per questa prima parte della sua relazione in 15-20 minuti.
Grazie, ho molto piacere di trovarmi qui con voi, soltanto mi dispiace che vedo che ci sono delle signore in piedi e qui ci sono due seggiole, ce n'è una terza e gradirei se le fossero utilizzate, per favore. Anche quelli seduti lì, magari. Bene, allora una lettura così bella, la traduzione, e anche un che di convincente e di avvincente, e io magari vengo un po' a guastare la festa. Perché prima di tutto vorrei dire i problemi che abbiamo nel comprendere Osea e il libro di Osea. E vedo qui 5 problemi, non po'. Uno dei problemi nel comprendere questo profeta è il fatto che spesso e volentieri salta di pala in frasca. Ancora in italiano? Sì, vabbè. E per esempio al capitolo 14, verso 4, questo si può leggere in italiano, dice: Assur non ci salverà, Assur lo Yoshienu, non cavalcheremo più su cavalli, e qui intende le alleanze con l'Egitto, che forniva cavalleria, e specialmente carri da guerra, tirati da cavalli. né chiameremo più Dio nostro l'opera delle nostre mani. Velo nomar ode Eloheinu lemaaseh yadeinu. Poiché presso di te l'orfano trova misericordia. Notate, Osea in un fiato mette insieme tre argomenti: le alleanze con le potenze estere, che i profeti si opponevano sempre, alle quali i profeti si opponevano, poi idolatria, non chiameremo più Dio nostro l'opera delle nostre mani, e poi l'orfano trova misericordia, Yeruham Yatom. E questo, qui comprendiamo, sì, c'è un problema testuale, lascio da parte, qui comprendiamo, ma in altri posti, in altri versi, è difficile seguire il filo del suo pensiero. E questa è già una difficoltà. Poi, una seconda, che in Osea ci sono allusioni a storie che noi non conosciamo, forse anche a eventi contemporanei suoi che noi non sappiamo, ma storie passate che non le abbiamo nel nostro canone. Per esempio, al capitolo 13, verso 1, qui dice in italiano, va bene, quando Efraim parlava, forse quando parlava giustizia, che davvero Efraim incuteva terrore, era un principe in Israele, ma si è reso colpevole con Baal ed è, qui c'è scritto decaduto, ma in pratica è Vayamot, è morto. Una storia patriarcale, probabilmente, che noi non conosciamo, di Efraim, il figlio di Giacobbe, che era il più importante tra i figlioli, e peccò col Baal, ossia servendo un idolo, e perciò morì Vayamot. Vedete, la traduzione qui cerca di appianare le cose e dice è decaduto, non è decaduto, è deceduto, è morto. E quasi, sì, una piccola differenza tra una e una e, ma però fa differenza. E questo dunque è un caso che porto come esempio. E allusioni simili si trovano nel primo libro delle cronache, che parla dei figli di Efraim che facevano scorribande, andavano giù alla pianura a rubare greggi, a rubare armenti, e furono uccisi dagli abitanti di Gat. Primo libro delle cronache, capitolo 7. Storie che la letteratura canonica ha messo da parte. E ci sono queste allusioni, in questo caso un po' più chiare, in altri casi sono allusioni che non comprendiamo. Un terzo punto che c'è qui, probabilmente, molto probabilmente, un dialetto settentrionale. Osea profetizzò nel regno di Israele a metà del secolo VIII, forse anche un po' più tardi, nella seconda metà del secolo VIII, e c'era una differenza tra il dialetto che si parlava nel cosiddetto nord e il dialetto della Giudea, che è quello che domina la maggioranza della letteratura biblica. E perciò a volte le sue parole non furono comprese dagli suoi dai suoi discepoli, da quelli che trasmisero il libro più tardi nella Giudea. Il libro fu passato alla Giudea, ora se ne parla. E darò come esempio il nome della figlia, Lo Ruhama, e la traduzione traduce bene, non amata, ma tutti quelli che conoscono l'ebraico sanno che le Rachem vuol dire aver pietà, aver misericordia, ed è soltanto nell'aramaico che Reish Het Mem vuol dire amare, amare. Anche nel Talmud Reshimai vuol dire mio amato. E questo è un esempio molto chiaro, molto evidente, ma in altri casi probabilmente le parole di Osea non sono state intese per quel che era e magari non sono state trasmesse precisamente. E vengo qui alla questione della trasmissione del libro di Osea. Dobbiamo immaginarci che probabilmente dopo una certa fase di trasmissione orale delle parole di Osea, furono passate per scritto. Adesso, che probabilmente non pochi qui hanno studiato anche un po' di ebraico, o hanno cominciato a studiare l'ebraico, e sanno che nell'ebraico non abbiamo vocali. E abbiamo oggi quello che si chiamano matres lectionis, ma nel periodo pre-esilico, specialmente nel secolo VIII, c'era pochissimo uso anche delle matres lectionis. E di conseguenza una parola, e prendiamo la parola più semplice, davar, parola, che può essere anche letta diber, disse, può essere letta dover, che è dove si mette il gregge, e non ho esaurito le possibilità, sì? Questo era nell'alfabeto ebraico, nell'alfabeto fenicio, che noi accettammo, e cananeo. E gli ionici, i greci ionici della Ionia, fecero un'invenzione geniale. Non avevano uso per alcune consonanti, e allora utilizzarono queste consonanti come vocali e introdussero le vocali nell'alfabeto. E allora l'alfabeto non è più per i popoli europei che seguono la Grecia, non è più l'alfabeto un mezzo mnemotecnico per ricordare quello che già è stato detto, ma può essere un mezzo per imparare. E do un esempio di una consonante che i greci non avevano bisogno e la utilizzarono come vocale. Noi abbiamo la Ain, no? La Ain, che la forma era proprio quella di un occhio, un tondo, no? E al suo posto i greci ionici fecero la Omicron, è precisamente al posto della Ain nell'alfabeto ebraico. Tornando a Osea dopo questa digressione, sì, dobbiamo immaginare che questo rotolo, piccolo rotolo che conteneva le parole di Osea, passò alla Giudea. Come passò, quando, non si sa, ma sappiamo che ci furono esili, ci furono distruzioni, ci furono le due terribili invasioni assire, sì? E forse anche la trasmissione orale che accompagnava lo scritto fu interrotta. Bastava che il maestro fosse ucciso in una guerra prima che avesse insegnato al discepolo come leggere, o un padre non avesse fatto tempo a insegnare al figliolo come si legge questo rotolo, e la tradizione orale che doveva accompagnare lo scritto si interrompe. E perciò abbiamo non poche croci di interpretazioni nel libro di Osea. E vengo adesso al punto quinto, le espansioni che sono state fatte nel testo di Osea. Dunque, questo rotolo, immaginiamo probabilmente che era già scritto, passò alla Giudea. E in Giudea volevano che le cose fossero attuali, fossero up to date. E perciò cercarono a volte di applicare le rampogne di Osea a questo pubblico qui, in Giudea, mentre Osea parlava alla popolazione del regno del nord. No? Oppure cercarono di aggiungere qualche cosa che corrispondeva agli ideali del popolo della Giudea. E vi do anche qui un esempio, al capitolo 3, verso 5, leggiamo: poi torneranno gli israeliti e cercheranno il Signore loro Dio e Davide loro re, et David Malcam, e trepidi si volgeranno al Signore e ai suoi beni alla fine dei giorni. Questo ideale di ritorno di Israele a Davide non corrisponde affatto al contenuto delle parole di Osea, no? Non c'è mai nel libro di Osea un rimprovero a Israele, intendo Israele del nord, per aver abbandonato la dinastia di Davide, per aver abbandonato Gerusalemme. Sono cose che in Osea non hanno riscontro. E allora, come si spiega il fatto che qui si auspica il ritorno degli israeliti al loro re Davide? Io credo che sia un'aggiunta, e parole simili del re Davide futuro le troviamo in Geremia 30, in Ezechiele 34, in Ezechiele 37. Ciò significa che qualcheduno, quando già riunivano diversi libri dei profeti, aggiunse questa aspettativa, che praticamente è un'aspettativa messianica. Il re Davide, che il signore Joachim solleverà, no, farà risorgere. Siamo in una città del risorgimento, no? Farà risorgere, sì. E questo porto come esempio che è stata fatta un'edizione posteriore delle parole di Osea. E a volte abbiamo un problema a discernere quello che appartiene al profeta e quello che appartiene ai discepoli, agli amanuensi, agli editori, no? Ai curatori, come si usa dire in Italia invece di editori, no? Ai curatori di quest'opera. E qui credo che posso terminare il preambolo e do la parola, passo la parola.
Bene, ringraziamo il professor Dofè per questa sua prima parte di intervento e quindi prego il Antonio Borgonovo di fare il suo intervento.
La serata è a dialogo a due voci, no? Quindi invece che fare uno dopo l'altro ci si può intrecciare. Al professor Rofè lasciamo il compito di una inclusione all'inizio e alla fine del discorso. Io vorrei fermarmi, prima di ridare la parola a Rofè, per comprendere la struttura di questa pagina. È davvero una pagina magistrale, ma tutti i primi tre capitoli, nonostante le difficoltà che pure rivelano quelle sottolineate poco fa, sono però molto curati. Abbiamo una pagina biografica all'inizio, poi un cappello che potremmo definire il primo dei tentativi di smussare la sorpresa davanti a questa pagina. E da una parte si cerca di anticipare la conclusione, in modo che quando si sentirà l'accusa si è un po' calmi, tranquilli, arriverà quella conclusione, arriverà dopo. Ma anche, giustamente, viene applicata a Giuda anche, non solo all'Israele del Nord. La vicenda di Israele viene letta come una vicenda di due sorelle simili, il Nord e il Sud. E poi nel terzo capitolo abbiamo di nuovo una pagina invece autobiografica, il che sta a dire che questa pagina appassionata, che adesso leggeremo in particolare, il capitolo secondo dal versetto 4, lasciamo via questo cappello, che è pure importante ma è redazionale chiaramente, ha il compito di preparare emotivamente l'ascolto di una pagina veramente veemente, e dentro tra una biografia e un'autobiografia c'è un abisso, una delle pagine più abissali davvero del Primo Testamento. Se davvero abbiamo bisogno di capire il volto di Dio, molti dopo Osea ritorneranno a lui, a questa pagina, per mostrare come l'illacerabile tenerezza di Dio, dopo aver minacciato, vedremo in quale modo, per tre volte la distruzione del rapporto, e invece alla fine è davvero un convincente ricominciamento per riandare a quell'origine, a quel fidanzamento, a quell'amore del deserto. Ecco, anche dal punto di vista simbolico, io dico, i tre piani simbolici sono chiari, ma la grandezza poetica di questo profeta è stata quella di unificare i tre piani simbolici come fossero un solo poliedro che girando cambia nel parlare della fecondità promessa dai riti di Baal con appunto i riti di fecondazione, i riti della prostituzione sacra, poi il tradimento appunto del primo comandamento dedicandosi a questi culti cananaici, culti agricoli, invece che il culto austero del deserto, dell'ascolto, non avete visto nessuna paura presso lo Havert, il monte di Dio. E poi il terzo piano simbolico, appunto, l'amore. L'amore umano e l'amore di Dio, che già il cantico, io dico già il cantico perché il cantico è un patrimonio eterno di Israele, già il cantico ha sviluppato e introdotto nella storia di Israele. Un simbolo che serve da una parte a comprendere questo amore eterno, indimenticabile, di colui che per primo ha amato Israele, e dall'altra parte serve anche a comprendere il senso dell'amore umano, perché alla fine di questa pagina non è solo l'amore di Dio ad essere rivelato, ma è anche il senso dell'amore umano che trova una profondità inattesa. Bene, la composizione di questa pagina dunque è costruita a modo di un dittico marcatamente dialettico. Avete presente queste pale che si aprono e rivelano una storia narrata? E da una parte abbiamo, è tanto dialettica questa storia, che come sempre qualche commentatore che non ha il gusto della poesia è riuscito persino a pensare che la prima parte sia di una mano e la seconda parte invece di un'altra mano. È come dire, prendere un essere vivente, lo dividiamo in due, così almeno si capisce meglio questa asimmetria. Sulla prima palla del dittico abbiamo un'arringa, un processo diretto a due. La parte tradita, il profeta prende la parte di Adonai, parla in nome di Adonai. La parte tradita alza la sua arringa contro la parte traditrice. Le relazioni però si complicano subito, perché il profeta invita i figli ad accusare la madre, ma la madre è Israele e i figli sono Israele. Dunque, mentre essi accusano, si autoaccusano. La ringa è il tentativo proprio di convincere la parte accusata perché ritorni sui suoi passi, perché ritorni al suo amore originario, rispettando le promesse fatte in quel giuramento. Tu sei mia moglie, io sono tuo marito, e c'è appunto una formula che anticipa la formula di divorzio, di rescissione del rapporto. Ella non è più mia moglie, io non sono più suo marito. E normalmente quando si arriva a questo punto, per tre volte adesso sentiremo l'accusa rimanere tale e poi la minaccia rimanere tale, quando alla fine sul piano umano capita così, tutto è finito, non c'è più possibilità di ricomporre il rapporto. Ma se il partner è Adonai, qualcosa di diverso succede. Difatti la prima accusa termina con una prima minaccia: altrimenti io la denuderò tutta, la lascerò come il giorno in cui nacque, e sia forse proprio il riferimento alla pena dell'adultera. Però si capisce subito che non è solo il rapporto con la propria moglie, la ridurrò a deserto, questo non vale per un rapporto umano, la renderò terra arida, la farò morire di sete. E quindi si passa immediatamente dal piano simbolico umano a quello della fecondità agricola. Seconda accusa: la loro madre è proprio una prostituta, la loro genitrice li ha svergognati. Prostituta, sì, forse non per sminuire la colpa, ma per accentuare il piano idolatrico, prostituta sacra, è possibile, una Fedescià, non semplicemente una zona. La Fedescià che faceva servizio dunque per il tempio di Baal. E qui per la prima volta nel versetto 8 abbiamo la minaccia che inizia con l'achen, perciò. Perciò eccomi a sbarrarti la strada con le spine, te la bloccherò con un muro così da non ritrovare più i tuoi percorsi. Forse, dice l'innamorato che il profeta incarna con la sua parola, forse lei si pentirà, capirà e dirà: andrò, tornerò dal primo marito, almeno per interesse, perché stavo meglio allora di adesso, almeno per interesse. E invece la terza accusa, ma ella non capiva che ero io a darle il grano, il vino, l'olio, ero io a moltiplicarle l'argento, l'oro, e che qui c'è una espressione nel versetto 10 che io tradurrei meglio con e che loro hanno trasformato in Baal, non hanno usato per Baal, l'hanno offerto a Baal, ma proprio nel senso del fondere e farne statuine, no? Hanno trasformato in Baal. Versetto 11, terza minaccia, seconda volta che viene usato Lachem, perciò tornerò a riprendere il mio grano, il mio vino, la mia lana, il mio lino, che avrebbero dovuto coprire le sue nudità. Questa insistenza possessiva da una parte e dall'altra è già traditrice di un atteggiamento di Dio che si sta preparando e sta esplodendo. E se da una parte c'è davvero il massimo della minaccia in questi versetti 11-15, che culmina con quella richiesta, le chiederò conto dei giorni dei Baal, cioè delle feste fatte per Baal, quando bruciava loro i profumi, quando si adornava di anelli, di collane, quando andava dietro i suoi amanti, mentre dimenticava me, oracolo del Signore. E siamo arrivati al culmine, perché qui per la prima volta c'è proprio la chiusura del discorso, ricordando che tutto questo è qualcosa che esce dalla bocca del Signore, di Adonai. E la seconda parte, che titolerei volentieri come l'illogico ricominciamento, in ebraico suona perciò Lachem, giustamente la nostra lettrice ha fatto un attimo di sospensione dopo questo perciò, questo terzo perciò, eh sì, perché perciò uno si aspetterebbe la pena distruttiva ormai, la fine di tutto, e invece perciò io stesso la sedurrò, la ricondurrò nel deserto, parlerò sul suo cuore. Ecco l'illogico amore del Signore che si manifesta, che esplode e che fa ricominciare il rapporto. E in questa seconda parte sono quattro brevi oracoli che adesso sentiremo, almeno in uno in particolare, nel commento del professor Rofè, quattro brevi oracoli che parlano del futuro, del nuovo patto, del nuovo amore, no, anzi, dell'amore di sempre che non è mai finito, anche nel momento della minaccia, con una nuova seduzione per andare nel deserto dove là mi risponderà, come al tempo della sua giovinezza, come quando era salita dal paese d'Egitto. Poi il nuovo nome, su questi versetti in particolare ci soffermeremo poi col professor Rofè, il nuovo patto, un patto che abbraccia tutta la creazione, un'alleanza che ha a che fare persino con gli animali della campagna, con gli uccelli del cielo, con i rettili del suolo. E poi questo nuovo patto che innerva tutta la creazione, una nuova fecondità che ridà la pienezza del circolo d'amore, una risposta continua, un cerchio che non ha fine. In quel giorno io risponderò al cielo, il cielo risponderà alla terra, la terra risponderà al grano, al vino, all'olio, e questi insieme risponderanno a Israele. Era stato già preannunciato questo circolo d'amore che cambia in positivo i nomi. La non amata diventa amata, il non popolo diventa il mio popolo, e quello che addirittura sembrava essere la negazione del nome rivelato all'Esodo, perché l'ultimo nome Osea lo spiega in questo modo alla fine del capitolo primo, dunque, che lo chiamerai Lo Ammi, perché voi lo ammi, non mio popolo, voi anochi lo ehie lachem, e io non esisto per voi. E se la parola del nome rivelata a Mosè era ehie, asher ehie, qui invece lo ehie, io non esisto, non ci sono più per voi. Tremendo. Alla fine di questa di questo sviluppo, alla fine di questo momento, davvero noi rimaniamo stupiti di che cosa sia veramente l'amore. Da una parte sentiamo quanto vero sia l'amore, che non è la parola che lo esprime, ma la parola che lo dona. La parola può parlare di tutt'altro. Può non avere nemmeno l'aria affettuosa come nei momenti di minaccia, ma il suo frutto per chi ascolta è sempre la vita. Ecco ciò che indica veramente la verità dell'amore in questa pagina. Si può parlare con le mani, con lo sguardo, col silenzio, con la semplice presenza, addirittura con la necessaria assenza. Un Dio che dice forse, capirà, ritornerà da me. Il vero amore non prende niente, ti lascia anche alla sua solitudine, la buona solitudine nella quale devi procedere da solo, autonomo, indipendente. Ma il vero amore non ti abbandona mai. Così la parola d'amore è come una dimora dove poter abitare anche nell'erranza. Per questo Dio è amore. E l'amore di Dio si manifesta proprio in questa maturità in cui la nostra libertà è lasciata perché cresca, perché comprenda, perché capisca, fino a quell'incontro che non è un atto di volontà nostra, ma è invece un dono che viene da Lui, è il dono che viene donato a noi, senza che noi lo meritiamo. È Lui a riprendere il rapporto. Per questo noi sottolineiamo molto, nella nostra visione di fede nel Nuovo Testamento, che Dio ci ha amato per primo, come ha amato per primo sempre Israele, ma ci ha amato per primo proprio per dimostrarci che quando eravamo morti, perché allontani da Lui, perché nel peccato, non ci ha lasciato soli. E se allora Dio ci ha amato in questo modo, che cosa abbiamo da temere di più? C'è un pensiero lasciato da Simon Weil nei suoi quaderni, molto bello, che dice proprio questa maturità della libertà. Una maturità che dall'amore di Dio noi abbiamo a imparare molto per comprendere il senso del nostro amore. Scriveva Simon Weil, Dio ci ha abbandonati nel tempo. È vero, sembra che siamo abbandonati a noi, nel nostro tempo. Siamo noi, nella nostra libertà, responsabili della decisione nei suoi riguardi, della attenzione nei suoi riguardi. Era un commento, chiudo. Riprendo il pensiero di Simon Weil. Dio ci ha abbandonati nel tempo. Dio e l'umanità sono come un amante e una amante e si sono sbagliati circa il luogo dell'appuntamento. Ciascuno è lì, prima dell'ora, ma sono in due posti diversi e aspettano, aspettano, aspettano. Lui è in piedi, immobile, inchiodato al posto per la perennità dei tempi. Lei è distratta, impaziente, sventurata, se ne avesse abbastanza e se ne va. Perché i due punti in cui si trovano sono lo stesso punto nella quarta dimensione. Simon Weil non è mai diventata cristiana, ma ha sempre guardato alla croce, al mistero della croce, come a una fonte ispiratrice del suo modo di intendere, e conclude questo pensiero proprio così. La crocifissione di Cristo è l'immagine di questa fissità dell'amore di Dio. Dio è attenzione senza distrazione. Bisogna che anche noi impariamo a imitare l'attesa e l'umiltà di Dio. E Simone Weil, ma è anche il mio pensiero, guardando all'amore di Dio di Osea.
Sì, grazie Monsignor Borgonovo per questo intervento così profondo, così intenso, quindi passo la parola adesso al professor Dofè, il quale concluderà, e lo prego di contenersi se è possibile in 15 minuti.
15 minuti, beh, proviamo. Dunque, prima di tutto volevo proprio riprendere un elemento delle parole del professor Borgonovo. Osea parla in nome di Adonai, parla in nome del Signore, e è stato notato già nel secolo XIX, lo notarono commentatori, che in Osea non troviamo la formula co amar Adonai, così disse il Signore, e l'hanno interpretato che Osea si identifica profondamente, assolutamente, con colui che lo ha mandato. E tipico di Osea, molte cose non comprendiamo in Osea, qualche cosa comprendiamo, questa sarebbe una. Ora, io vorrei riferirmi soltanto a tre versi, verso la fine del capitolo, 18, 21, 22, saltando 19 e 20, che credo non siano pertinenti. Dunque, al verso 18 troviamo, un momento, lascio al lato l'ebraico, prendo l'italiano, troviamo il verso 18 che dice: avverrà in quel giorno, oracolo del Signore, mi chiamerai marito mio, ciò qua giù, ma veramente è mio uomo, Ishi, può essere marito, può essere uomo, sì? Mi chiamerai marito mio e non mi chiamerai più Baal, mio padrone. Adesso, quello che abbiamo qua giù è un doppio senso. E c'è la metafora. Dio è lo sposo, Israele è la sposa. E in questa metafora c'è una relazione di vera compagnia, quasi anche direi, sembra proprio impensabile per Osea, impensabile per il secolo VIII avanti era cristiana, di una quasi uguaglianza, in ogni modo una vera compagnia tra i coniugi, non subordinazione, questo nella metafora. E poi c'è l'aspetto della realtà. E qui preferisco dire l'Eterno invece del Signore. No? Il Signore è la traduzione di Adonai. Ma Adonai è Signore, no? È passato al greco come Kyrios e poi nelle nostre lingue come il Signore. Ma se pensiamo al nome proprio che non pronunciamo, no? Io preferirei tradurlo tentativamente come l'Eterno, le Bibbie protestanti usavano, mi pare così tradurre, no? Allora, nella realtà, l'Eterno non è più chiamato Baal. Cosa significa questo discorso? Significa che una volta c'era sincretismo, ossia che il Dio di Israele era identificato con il Baal. Non mi chiamerai più mio Baal. E infatti abbiamo delle testimonianze. Perché Davide, nessuno censura per idolatria, chiama un figlio Baal Yada? Perché Baal era un nome legittimo del Signore, dell'Eterno. No? E spero che mi comprendete questo concetto di sincretismo che è tanto conosciuto, no? Credo che viene dal fatto che i greci notarono che in Creta identificarono Zeus con un dio locale, no? O come fecero poi i romani, che Jupiter equivale a Zeus. Questi sono sincretismi. E quello che si dice qui, che cesserà questa identificazione del Signore come Baal. E non è un discorso contro l'idolatria dei Baal come altri dei, ma è un discorso contro il sincretismo in Israele. Ora, andando avanti, continuiamo al verso 19 e 20 sono, a mio parere, interpolati. Allora, no, per spiegarlo dovrei passare certo un quarto d'ora, no? E allora lasciamolo da parte, no? Ne parliamo a Gerusalemme un'altra volta, no? E andando al 21, quello che è detto qui in ebraico è Verastichli Leolam, e Luzzatto ha tradotto bene: ti impalmerò per l'Eterno, in eternità ti impalmerò, no? Ossia è di nuovo un nuovo fidanzamento, no? E cosa succede nel fidanzamento? Lo sposo porta il prezzo alla famiglia della sposa, e se non c'è famiglia, alla sposa stessa. È quello che si chiama in ebraico mohar, no? Noi ebrei da moltissimo tempo, dal secondo tempio, ormai non abbiamo più il mohar, abbiamo la ketubah, che è l'impegno dello sposo di pagare la sposa in caso di morte sua, dello sposo, o di ripudio. Ma torniamo dunque, quando dice Ve'erastich le'olam, ti impalmerò in eternità, intende il fidanzamento con relativo versamento, scusate il materialismo, con relativo versamento di denaro o di equivalente a denaro, no? O argento, peso, eccetera, eccetera. Andiamo avanti. Ve'erastichli Betzedek, ti impalmerò con la giustizia. E cosa vuol dire? Noi conosciamo questa espressione, le ares bet, che vuol dire il ben prezzi, di prezzo. Ossia, cosa sono i doni, chiamiamoli doni? I doni o le doti che paga il fidanzato alla fidanzata? La giustizia. Intende dire il Signore terra a Israele, Mishpat, Tzedek, ossia Tzedek, giustizia, Mishpat, diritto, poi le darà anche Chesed, ossia bontà, fedeltà. Chesed spesso è fedeltà, no? E pietà. E poi al prossimo verso dice Verastich li be'emunà, vediamo cosa ha fatto qui l'italiano. Dunque, qui la traduce nella fedeltà, ma non è nella, è con la fedeltà che lui dona a lei come dote del fidanzato alla sposa, no? E tu conoscerai il Signore. E emunà, fedeltà, vediamo un po', io mi pare ho messo un'altra traduzione, giustizia, diritto, bontà, pietà, fede, lui le dà la fede che non aveva, lei non aveva, e lui le dà tutti questi doni. E poi arriva il finale, che dice in ebraico V'yada'at et Adonai, e qui ritorna il doppio senso inteso, no? Perché in metafora, quando si dice di uno sposo che conosce, iodea la sposa, si intende il contatto sessuale. Nella metafora, lo sposo e la sposa, lui le dà tutti questi doni, e poi c'è chiamiamola in buon italiano la consumazione del matrimonio. Questo è metafora. E nella realtà, no, c'è la conoscenza del Signore, dell'Eterno, se preferiamo dire, no? E cosa è la conoscenza? Da'at Adonai. Cos'è la conoscenza dell'Eterno nella Bibbia? Non è qualche cosa di mistico, non è lontano dalla Kabbalah. Non sono le sfere del cielo, niente di tutto quello che è oltre, no? Il conoscere il Signore, vediamo come l'ho scritto, è uniformarsi al suo volere, comportarsi come Lui vuole. Se voi andate a cercare nei vari luoghi, nei profeti, che usano questo Iodea ed Adonai, Ladat ed Adonai, no, quando non è la metafora che abbiamo detto, no, e allora è proprio quello, comportarsi secondo il suo volere. E questo è l'ideale di Mosè. Adesso c'è il problema dei versi che ho saltato, 19 e 20, ma il tempo mio per ora è esaurito.
Grazie professor Lofei per la sua puntualità, oltre per il contenuto di quello che ci ha detto. Ecco, adesso abbiamo un quarto d'ora circa, se ci sono delle domande, 5 o 6, possono essere fatte in maniera molto sintetica, indicando a quale degli oratori voi vi rivolgete per avere la risposta. Qualcuno si deve? Allora, se c'è qualche domanda può essere fatta. mi sembra di non vedere.
Se non ci sono, vado a parlare dei versi che ho saltato.
Ma che come orario. Allora niente?
Penso che sia curiosità condivisa che il professore.
Allora per 10 minuti do la parola al professor Lofè, perché poi dobbiamo chiudere.
È lusso 10 minuti. Dunque, guardate, al verso 18 davvero parlava di sincretismo. E per darvi un altro esempio, in secondo Samuele, il secondo libro di Samuele, al capitolo 5, Davide vince i Filistei e dice: il Signore, l'Eterno, ha rotto i Filistei come un torrente d'acqua, e chiamò il luogo Baal Perazim. Il Signore, e il luogo fu chiamato Baal Perazim. È un'altra dimostrazione che esisteva una volta in partenza un sincretismo. Forse in un secondo tempo, quando i nomadi, noi nomadi dal deserto, siamo entrati nel paese coltivato e abbiamo identificato il nostro Dio con il Baal locale. Esisteva. Ora, quando arriviamo dal verso 18, passiamo al 19, cosa dice il 19? Il 19 dice, le toglierò dalla bocca i nomi del Baal e non saranno più ricordati. Io direi che non giureranno più nel loro nome. Discor Shem vuol dire spesso giurare nel nome del Baal. Voi vedete in primo luogo che sta passando dalla seconda persona singolare alla terza persona singolare. Vabbè, quello succede nella Bibbia molte volte. Ma quello che c'è, che adesso non si parla più di sincretismo, di che cessi il sincretismo, adesso si parla di diverse altre divinità chiamate Baal. Adesso non si parla di sincretismo, adesso si parla di idolatria. E pertanto io credo può anche essere Osea, ma non appartiene a questo discorso. Il discorso è compatto, è un discorso nel quale si parla di una relazione coniugale tra Dio e Israele, e qui divaga. Quando poi arriviamo al verso 20, no? E il discorso diventa ancora più lontano, no? Farò con loro un patto con gli animali della terra, con gli uccelli del cielo, eccetera, eccetera, no? E quasi lo stesso verso si trova in Ezechiele, capitolo 34, verso 25. Qualcheduno che ha detto: ah, c'è uno spogliarizio. Esercizio a volte si chiama berit, patto, no? In Ezechiele 16, per esempio, esercizio viene chiamato patto, e allora amplia l'idea del patto per includere una pacificazione con tutto il creato. Ma io credo che sono due espansioni, due ampliamenti della questa unità splendida e compatta che vuole descrivere la relazione di Dio con Israele come una relazione coniugale. Forse non vi ho convinto, ma di più di questo non so dire.
Posso posso solo aggiungere una postilla. Vedete i critici? Il rischio dei critici è sempre quello di dire di più di quanto la Bibbia dica. È una lotta continua, poi arriverà un'altra ipotesi che cancella questo, dice no, perché effettivamente è un accenno importante per quello sviluppo che l'alleanza avrà poi nell'ambito del pensiero della creazione. È il bello del lottare col testo biblico, è proprio questo.
Bene, allora con queste parole sulla provvisorietà
posso dire anche la mia. I critici cercano di comprendere le parole come erano in origine, i teologi cercano di interpretare le cose che siano vive attualmente. E io riconosco, nella mia povertà, sono soltanto filologo.
Bene. Allora ringrazio il professor Lopez, il professor Borgonovo, e quindi vi diamo appuntamento per mercoledì prossimo. Grazie.
Grazie. Io non sono solo un teologo,
ma...